Bene, stiamo ancora finendo il libro di Neemia. Questa sera inizieremo il capitolo 9, che potremmo definire come il capitolo cardine dell'intero libro di Neemia. Si trova al centro del libro ed è un capitolo che è molto simile ad altri capitoli dell'Antico Testamento. Ad esempio, se leggete Daniele 9, c'è una preghiera simile a quella che Neemia farà. E il capitolo 9 di Neemia è un capitolo importante nell'economia del libro, perché il popolo del patto è tornato nella terra promessa, l'altare, le mura sono ricostruite, le profezie sono adempiute, però non del tutto, manca ancora qualcosa. E questo capitolo mostra, insieme al capitolo 8, che c'è stato un cambio di cuore nel popolo del patto. Il capitolo 8, che è stato visto, ad esempio, i primi 8 versetti, penso l'abbia fatto tutto Kitt, non nel capitolo 8, se non vado errato, mostra come c'è un cambio nel popolo di Dio. C'è un cuore nuovo, c'è l'ascolto della parola, l'enfasi sulla parola, l'enfasi anche sul ravvedimento. Possiamo dire che i capitoli 8 e 9 mettono in evidenza l'opera sovrana di Dio nei cuori. Se magari mi spostate di là, io posso guardare solo di qua. Quindi i capitoli 8 e 9 mostrano come c'è l'opera sovrana di Dio nei cuori delle persone, ma anche la responsabilità umana di camminare secondo i comandamenti del Signore. In qualche modo il capitolo 9 mostra che il popolo torna a Dio, lo fa di cuore, e questo produce quello che è chiamato metanoia, un cambio, un ravvedimento, un cambio di mentalità, però non è definitivo. Perché il popolo del patto non ha un vero ravvedimento tale che da quel momento in poi diventa un popolo che obbedisce, che segue. È un popolo che ha un cambio, però ancora non è definitivo. Così che, studiando questo capitolo, il capitolo 8 e il capitolo 9, c'è una parola importante che possiamo usare, la parola risveglio. La parola risveglio è una di quelle parole importanti nella Bibbia, ma non solo nella Bibbia, nella storia. E questi capitoli, in modo particolare l'8 e il 9, ci aiutano a comprendere gli elementi di un vero risveglio. Cioè, quando c'è un vero risveglio, quali sono gli elementi che caratterizzano un vero risveglio e che in qualche modo lo differenziano da un risveglio che è umano, che dura poco. Il termine risveglio, diciamo che è uno di quei termini che può evocare dei sentimenti contrastanti. Per alcuni il risveglio è legato all'obbedienza di Dio e alla legge. Per esempio, al tempo di Gesù, il popolo, soprattutto i farisei, pensavano che Dio avrebbe compiuto l'opera di liberare Israele attraverso l'obbedienza alla legge. Questo era quello che facevano i farisei. Per altri, per esempio, il risveglio è sempre il frutto di un'abbondante benedizione dello Spirito Santo. Quindi quando fa, in qualche modo, lo Spirito spande la sua opera per mezzo della potenza spirituale che, in qualche modo, produce un cambio. Per altri ancora il risveglio è frutto di una preghiera fervente. Quindi ci sono diverse opinioni riguardo al risveglio. Circa 300 anni fa, uno dei più grandi uomini di Dio della storia, Jonathan Edwards, scrisse un'opera particolare sul risveglio, quello sperimentato nel 1700. È un libro che, ad esempio, c'è anche in italiano, non è un libro facile. Ad esempio, I sentimenti religiosi, pubblicato da Alfa e Omega, fanno vedere la differenza tra, cioè come Edwards in qualche modo vide la differenza tra un vero risveglio spirituale e quali erano le opere che ne seguivano dalle opere della carne. Quindi sui risvegli sono stati scritti miriadi di libri. Però dobbiamo chiederci, in base al capitolo 8 e 9, quali sono gli elementi di un vero risveglio. Questa sera inizieremo Neemia 9 e faremo solo tre versetti. Sembra strano, ma solo tre versetti, perché dal versetto 4 c'è poi tutta la preghiera che in qualche modo ha un suo senso studiarla insieme. Quindi faremo solo i tre versetti. Se per favore Drago spolleggiali per me.
Il 24esimo giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri. Si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore loro Dio per un quarto della giornata. E per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore loro Dio.
Grazie. In questi tre versetti ci sono almeno tre elementi fondamentali che mettono in evidenza quando c'è un vero risveglio. ovviamente non sono gli unici elementi, ce ne sono altri, però in questi tre versetti possiamo identificare almeno tre elementi fondamentali che caratterizzano il risveglio. Il primo elemento necessario per un vero risveglio è il ritorno all'ascolto della parola di Dio. Questo è il primo elemento di un vero risveglio. Da sempre la parola di Dio è e deve essere al centro della vita del popolo del Signore. La parola stessa si qualifica come elemento indispensabile per far breccia nei cuori delle persone. Per esempio, ci sono moltissimi brani nella Bibbia, tanto nel Nuovo quanto nell'Antico, che parlano dell'importanza della parola di Dio e di come la parola di Dio si auto proclama come strumento che può cambiare cuore. Per esempio, Deuteronomio 6:1-6. Questi comandamenti te li legherai alla mano, te faccia e agli stipiti della città, oppure Giosuè 1:5-9. Quando per tre volte Dio gli dice a Giosuè di ascoltare la parola, oppure il Salmo 1, per esempio, chi non conosce il Salmo 1, benedetto l'uomo che non cammina nelle vie degli empi, ma il cui diretto non è nella legge del Signore. Il Salmo 19, il Salmo 119, però anche nel Nuovo Testamento, ad esempio, basta leggere Secondo Timoteo capitolo 3, versetto 16, 17, è uno dei brani più famosi del Nuovo Testamento riguardo alla parola di Dio. Non c'è il tempo per vedere in profondità questo brano, però Paolo è chiaro, ad esempio dice così, versetto 16, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, e la donna di Dio ovviamente anche, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. In questo testo Paolo sta dicendo almeno due cose fondamentali. La prima è che tutta, scrittura. È ovvio che quando lui scrive tutta la scrittura sta pensando all'Antico Testamento, non c'è ancora il Nuovo. Però basta prendere ad esempio altri testi del Nuovo Testamento per farci capire che anche le lettere apostoliche avevano già in qualche modo la qualifica di parola di Dio. Provate a leggere Seconda Pietro, ad esempio. Capitolo 3. Non c'era ancora, il Nuovo Testamento non c'era ancora quando Paolo scrive questa lettera, almeno non tutti i libri, ce n'erano solo alcuni, però già quelli che c'erano erano già considerati parola di Dio. Ad esempio provate a leggere Seconda Pietro capitolo 3, versetto 15, e considerate che la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo gli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In essi sono cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano la loro perdizione, come anche le altre scritture. Quindi per Pietro le lettere di Paolo sono paragonabili a tutta la scrittura, come le altre scritture. Quindi capite l'importanza della parola di Dio. Quindi Paolo dice due cose in questi due versetti. La prima è che tutta la scrittura procede dallo Spirito di Dio, e la seconda cosa è che tutta la scrittura ha un progetto specifico, rende l'uomo di Dio completo per ogni opera buona. Quindi l'elemento fondamentale, il primo elemento fondamentale per un risveglio vero è il ritorno all'ascolto della parola di Dio. E tanto il capitolo 8 quanto il capitolo 9 parlano di questo aspetto. Ad esempio il capitolo 8, i primi 8 versetti, mettono in evidenza come la parola di Dio viene letta e spiegata. L'altro pezzo che ha fatto Kit settimana scorsa parla ancora dell'ascolto della parola di Dio, e questo testo che leggiamo oggi ancora c'è un ritorno alla parola di Dio. Quindi la legge viene spiegata, tutti possono capirla, perlomeno quelli che sono in grado di capirla, e quindi possiamo dire che cosa produce la parola di Dio secondo Neemia. Innanzitutto produce un ravvedimento reale. Cosa produce dal punto di vista personale? Pentimento, ravvedimento, dolore. E in qualche modo, secondo Neemia 9, quindi due settimane dopo la fine del capitolo 8, il popolo si raduna ancora e desidera ancora la legge, desidera ancora ascoltare la legge, desidera ancora essere riempito dalla legge. Quindi possiamo dire che non sono gli show televisivi, non sono i grandi miracoli. Per esempio, se voi pensate nella storia di Israele, ci sono almeno tre periodi fondamentali di grandi miracoli. Il periodo di Mosè, il periodo di Elia e di Eliseo e il periodo di Gesù. Sono i tre grandi periodi dove nella scrittura si presentano periodi di miracoli, ma non hanno cambiato i cuori. Quindi non sono i grandi miracoli, non sono gli show televisivi, non sono gli spettacoli, le scenette o i mimi. Questo non vuol dire che Dio non possa usarli per portare anime a Cristo, ma non è questo lo strumento che Dio ha scelto per portare le anime a Cristo, ed è la parola di Dio. Perché l'unico elemento che Dio sceglie per portare un vero risveglio è sempre la sua parola. Romani capitolo 10 è molto chiaro. La fede nasce dall'udire la parola di Cristo. Quindi in Neemia 1:3 possiamo vedere alcuni elementi fondamentali del risveglio. Il primo è il ritorno alla parola di Dio. Quindi senza questo non c'è un risveglio. Quindi tutti i grandi risvegli della storia sono sempre stati caratterizzati in primo luogo da un ritorno alla parola di Dio. Il secondo elemento, me lo rileggi per favore, il versetto 1.
Il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco e coperti di polvere, per celebrare un digiuno.
Il secondo elemento di ogni risveglio è la profonda consapevolezza del peccato e della colpevolezza. In questo testo si dice che per tutta la giornata un quarto la dedicarono all'ascolto della parola di Dio e un quarto la dedicarono alla confessione dei peccati. Quindi ogni risveglio è sempre caratterizzato da un lato dalla parola di Dio, ritorno, dall'altra un vero ravvedimento che produce una confessione del peccato. Ogni risveglio si caratterizza per la sensibilità al peccato. Ricordate un po' qual era la predicazione di Giovanni Battista? Qual era la predicazione di Giovanni Battista? Ricordate? La vedetevi? E Gesù che cosa predicò? E cosa predicò Pietro nel primo sermone a Pentecoste? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Pietro risponde: ravvedetevi e sarete salvati. Quindi ogni risveglio ha sempre questo secondo aspetto fondamentale, la confessione del proprio peccato, che è parte dell'opera di Dio, a cui fa seguito il ravvedimento, che è un dono di Dio. Provate a leggere Atti capitolo 11:18. Qui questa parte di Atti fa seguito al capitolo 10, quando Pietro entra in casa di Cornelio. Cornelio era un pagano, quindi non era dato a un giudeo entrare in casa di un pagano, meno ancora mangiare con un pagano. Quindi alcuni della chiesa cominciarono a in qualche modo a prendere una posizione contro Pietro, accusandolo di aver in qualche modo infranto la legge. Ma Pietro poi fa un discorso dicendo: Dio mi ha parlato e sono entrato perché ho avuto una visione. Guardate cosa risponde la chiesa quando Pietro spiega le ragioni che lo spinsero a entrare a casa di Cornelio. Dice: allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Quindi il ravvedimento è parte fondamentale dell'opera di Dio nel cuore di una persona. Paolo ad esempio parla dell'importanza del ravvedimento in Seconda Corinzi. Ci sono due tipi di ravvedimento. Ce n'è uno secondo Dio, che produce tristezza, ma una tristezza che porta salvezza, e uno secondo il mondo, che invece porta alla morte. Quindi comunque vada, il ravvedimento è parte della storia del popolo di Dio. Se voi studiate l'Antico Testamento scoprirete che ogni qualvolta in Israele c'è un cambio di cuore, è sempre legato al ravvedimento vero. C'è sempre un'opera dello Spirito Santo che agisce nel cuore delle persone e produce questo risveglio. Guardate in Neemia capitolo 9, versetti da 1 a 3, come questo ravvedimento che cosa produce. Si vestirono di sacco, si coprirono di polvere, celebrarono un digiuno. Al versetto 2 dice che confessarono i loro peccati, le iniquità dei loro padri. E nel capitolo 8 si parla di pianto quando ascoltarono la legge. Quindi in qualche modo il ravvedimento è parte fondamentale del risveglio spirituale che nasce dall'opera di Dio. Quindi tre elementi fondamentali in questi tre versetti. Il primo è il ritorno alla parola di Dio. Senza questo non c'è risveglio, perché la parola di Dio produce nel cuore fede, secondo aspetto è il ravvedimento, ovvero la convinzione che lo Spirito Santo dà del peccato e conduce gli uomini ad abbandonare il peccato per vivere santamente. Il terzo elemento necessario in ogni risveglio è la santità, il desiderio di vivere santamente, di camminare in modo degno della chiamata, come dirà Paolo ai Tessalonicesi che avete ricevuto. Guardate cosa si dice nel versetto 2. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e l'iniquità dei loro padri. È molto interessante, in Nemia c'è, anche in Esdra, c'è questo desiderio del, in qualche modo, del leader di fare in modo che il popolo che è tornato dall'esilio cammini santamente separandosi dagli stranieri. E nel libro di Nemia c'è un episodio particolare, al capitolo 13, quando Nemia fa divorziare tutte le persone, tutti gli uomini che si erano sposati con donne straniere. Ora, se noi leggiamo questo testo con gli occhi del XX secolo sembra una cosa assurda. Anche se poi lo leggiamo alla luce anche di Prima Corinzi 7, ad esempio, quando si parla di un credente che si sposa con, cioè che un credente che è sposato con un non credente. Paolo dice che se il non credente vuole vivere con il credente, non si separa. È ovvio che i due casi sono diversi, perché nel caso di Prima Corinzi 7 si parla di una persona che ha trovato la fede quando già era sposata. In Nemia invece si parla di uomini che si sono sposati con donne straniere in qualche modo sapendo che la legge proibiva quell'atteggiamento. Ma la mia domanda è, perché secondo voi Nemia chiede, lo fa anche Esdra, ma perché Nemia pretende che gli uomini del popolo, soprattutto i notabili, quindi quelli che avevano l'autorità, si separino dalle mogli? Perché li manda via? Manda via le mogli e i figli, secondo voi?
Per avere un rapporto diretto con Dio e non essere influenzati.
Ok. Poi?
Chiedono i capi famiglia.
I capi famiglia, quindi devono dare l'esempio. Ma perché è così drastico Nemia? Che pretende il divorzio, cacciando via le mogli e i figli?
Per purificare il popolo.
Ma anche Paolo pretende la purificazione del popolo. Il problema è la discendenza. Perché non c'è ancora il Messia. E il Messia deve arrivare dalla discendenza santa, stirpe santa, quindi non ci può essere mescolanza fra le due realtà. Quindi per Nemia era fondamentale che il popolo fosse puro in attesa del Messia, quindi per evitare che i pagani si meschiassero con Israele, quindi non ci fosse più purezza nella discendenza. Nel Nuovo Testamento non c'è più bisogno di farlo, perché il Messia è già arrivato. E il ragionamento di Paolo in qualche modo va a non riequilibrare quello di Nemia, ma in qualche modo mette una nuova condizione rispetto a quella che Nemia aveva. Quindi sono due testi diversi, ma che in qualche modo ci aiutano a vedere come il vero risveglio è sempre un risveglio che è seguito dal desiderio di vivere santamente, di separarsi dal peccato. Quindi anche qui in Nemia si vede, ma anche dal capitolo 8, si vede come il desiderio di santità deve essere parte del risveglio, parte di un nuovo cammino, parte di una nuova vita, parte di un nuovo desiderio di vivere per la gloria del Signore. C'è un versetto del Nuovo Testamento, non so se lo ricordate, senza santificazione nessuno vedrà il Signore, Ebrei capitolo 12. Quindi in questi tre versetti ci sono questi tre elementi fondamentali che devono essere sempre presenti in ogni risveglio, come quello che sperimentò Nemia e Esdra a suo tempo. Il ritorno alla parola di Dio, fondamentale. Il ravvedimento, quindi la consapevolezza del peccato, quindi la confessione. Terzo, il desiderio di camminare nelle vie del Signore. Domanda. Nemia riesce nel suo scopo? C'è un vero risveglio? È una domanda,
Ce l'hai già anticipato.
Qual è?
Insomma, quando poi torna più avanti negli anni troverà la situazione.
Che cosa manca? Mancano 400 anni, perché l'opera di risveglio può farla solo Cristo, nessun altro. E Lui, con la sua venuta, con gli atti redentivi, nascita, incarnazione, vita, morte e resurrezione, e anche ascensione ovviamente, sono quelli gli elementi che permettono al risveglio di essere un risveglio definitivo e veritiero. Provate a leggere Luca 24, Gesù nell'ultimo capitolo di Luca parla di questi aspetti. La vera opera di risveglio non è possibile senza l'intervento di Cristo. È Cristo che permette di arrivare al risveglio, perché per mezzo della sua opera, vi guardate cosa dice Pietro nel primo capitolo, nel secondo capitolo di Atti?
147.
Luca 24, sì. Cosa dice Pietro nel sermone? Quello che voi vedete, lui ha sparso lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è il dono del Cristo esaltato. È lui che permette lo Spirito Santo che scenda. Senza la sua opera non ci sarebbe lo Spirito Santo e quindi non ci sarebbe risveglio, perché è lo Spirito Santo che produce il risveglio per mezzo della parola di Dio. Guardate cosa dice al capitolo 24, versetto 44. Queste sono le ultime parole che Gesù dice ai discepoli prima di salire al cielo. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte dove?
Nella legge.
La parola, ok? Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse: come è scritto che il Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti, nel suo nome si sarebbe predicato che cosa? Il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ecco la promessa, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mi ha promesso, affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. Che cosa avrebbe mandato? Lo Spirito Santo, che avrebbe poi permesso di vivere santamente. Quindi questi elementi del risveglio che sono presenti in Emia sono parziali in Emia, ma completi in Cristo. Quindi credo che sia interessante leggere il libro di Neemia alla luce dell'opera poi di Cristo e come in qualche modo Cristo permette di realizzare ciò che Neemia e Esdra hanno cercato di compiere, ma non potendolo fare fino in fondo perché mancava il tassello fondamentale. Bene, adesso preghiamo.